Allora, continuiamo il discorso che avevamo iniziato di Gesù come risposta alle attese bibliche. Oggi parleremo in modo particolare della passione di Gesù, passione e morte, e quindi resurrezione. Quattro punti introduttivi. Il primo, significato della storia della passione. Allora, questo episodio che riguarda la passione di Gesù non è un episodio biografico, ma è un episodio alla luce delle scritture. In fondo, se noi pensiamo allo scandalo della croce, questo scandalo lo superiamo solo attraverso la comprensione che ci forniscono le scritture. Gesù è morto secondo le scritture, quindi secondo i disegni di Dio, secondo il piano di Dio. Per la malvagità degli uomini sì, ma non solo. Il punto principale è che è morto secondo il disegno di Dio. Quindi il senso della storia della passione non è biografico, ma secondo le scritture. Ovviamente questo lo si comprende alla luce della resurrezione. Quando la Chiesa in preghiera ha compreso dopo quello che è accaduto prima. Secondo punto introduttivo, rapporto tra croce e Trinità. Intanto Gesù è andato liberamente incontro alla morte. E questa morte che avviene sulla croce, l'evento della croce, è la massima espressione del rapporto tra Gesù e il Padre. Infatti Gesù nella morte realizza totalmente la sua figliolanza, tant'è vero che sulla croce è proclamato figlio di Dio. Veramente quest'uomo è figlio di Dio, dice il centurione, uno di quelli che prima l'aveva ammazzato. Quindi la croce è un dramma trinitario, non solo cristologico. Gesù consegna al Padre se stesso e lo Spirito, ma l'iniziativa non è di Gesù, ma del Padre. Quindi la storia, l'avvenimento della croce è un avvenimento trinitario. Gesù vive liberamente la volontà del Padre, proprio per far vedere che anche la libertà dell'uomo è vera quando aderisce come il figlio alla libertà del padre. Non è scontata la questione, è una digressione questa, ma per capirci, il fatto che Dio sia trino, sia uno ma trino, perché questo implica una relazione. Sappiamo che è una relazione d'amore. Dentro questa relazione, tra virgolette, è come se Dio stesso non potesse fare quello che vuole. Mentre Allah è Dio onnipotente, non c'è questa relazione di Trinità, quindi può agire sulla storia secondo quello che vuole, gli pare e gli piace. Dio invece, dentro questo rapporto di amore, non può non essere fedele a se stesso, quindi porta a compimento questo amore, perché è relazione. Terzo punto. Rapporto tra croce e la salvezza dell'uomo. Ora, la morte di Gesù è legata alla remissione dei peccati. Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Quel per noi, per i nostri peccati, esprime appunto l'amore di Dio. Attraverso la potenza dell'amore di Dio, la croce riconcilia l'uomo con Dio. L'iniziativa è del Padre nel Figlio, nella potenza dello Spirito Santo. Quarto punto introduttivo, di fronte a questo fatto possiamo comprendere il rapporto tra Cristo e la morte dell'uomo. La morte ha senso solo in relazione alla vita. Rivela le intenzioni della vita e il significato che ad essa abbiamo dato. Quindi è la vita che dà senso alla morte, perché la morte da sola è un non senso. Non si può amare la morte così com'è, ma come momento della vita. Quindi è una forma stessa della vita. Provate a pensare ai kamikaze, che muoiono per dare un senso alla vita. Il cristianesimo non è così. La morte è una forma stessa della vita e al di là della vita non la si può comprendere. Così la vita di Gesù è il luogo dove si comprende la sua morte e dall'altra la morte di Gesù è il luogo dove si comprende la sua vita. Questa era solo una parte introduttiva che servirà poi per comprendere il resto. Siamo al primo punto che riguarda l'ultima cena, la cena da Dio. La cena da Dio con i suoi discepoli. Allora, questa cena da Dio, letteralmente dentro le parole del Vangelo, possiamo riscontrare due tradizioni letterarie. Cioè, cosa vuol dire? Ci sono due tradizioni, tra virgolette, di banchetto. Una che è detta cultuale e una testamentaria. Poi spiegheremo anche cosa vuol dire. Ora, leggendo il Vangelo, ritroviamo queste due tradizioni che sono proprie della tradizione del popolo ebraico. La tradizione cultuale deriva dal banchetto del sacrificio eucaristico, zobbatuda, cioè banchetto di ringraziamento, sacrificio eucaristico, sacrum facere, vuol dire rendere sacro, è ringraziare e lodare Dio, perché questo già è un sacrificio, rende sacro quello che stiamo facendo. Questa tradizione cultuale del banchetto, del sacrificio eucaristico, ha due gesti di apertura. Il primo gesto è la frazione del pane. Poi vi è un gesto di chiusura che è il calice di ringraziamento. Gesù accompagna questi due gesti con delle parole nuove, che sono quelle della transustanzazione, che danno un significato nuovo a questa forma di banchetto eucaristico. Perché avveniva così? Perché il capofamiglia in quel momento era come Abramo, e nella frazione del pane chi riceveva il frammento faceva parte della benedizione di Dio che ha ricevuto Abramo. Come dire, l'alleanza che è avvenuta tra Dio e Abramo. Gesù usa le stesse forme con parole nuove perché introduce alla nuova alleanza. Quindi in questa tradizione cultuale abbiamo tre caratteristiche. Il sangue versato e la nuova alleanza. Di questa tradizione cultuale abbiamo i seguenti versetti. Il primo è 1 Corinzi 11, 23, 26, in cui si dice: questo è il mio corpo che è dato per voi. E poi abbiamo Luca 22, 19, 20. Questo calice è la nuova alleanza del mio sangue che viene versato per voi. Vedete i particolari, sangue e alleanza, sangue versato e alleanza. Sempre di questa tradizione cultuale, i versetti del Vangelo sono in Marco 14, 22, 24, Matteo 26, 26, 28. Allora, perché il sangue? Quando si faceva il ringraziamento alla fine con il calice di ringraziamento, non si beveva tutti dallo stesso calice, mentre Gesù cambia questa tradizione facendo bere tutti dallo stesso calice. Il sangue ha questo valore nell'antropologia ebraica, è considerato sede della vita. Possiamo richiamare un testo dell'Antico Testamento, Levitico 17:11, in cui appunto si afferma che è il sangue che dà vita alla carne. Quindi, primo punto, il sangue è sede della vita. Potete capire anche tutte le questioni inerenti al sangue, la purificazione, tutte queste cose, no? Perché dove arriva il sangue purifica. È il dono della vita, il sangue è il dono della vita. Il sangue versato allude alla morte di Gesù in croce, però è un versare esistenziale, diverso da quel versare il sangue dei sacrifici che compivano gli ebrei. Per esempio, in Esodo 24:8, prima che Mosè salisse sul monte per ricevere le tavole della legge, si offre questo sacrificio. Si uccidono gli animali e si mettono da parte dei secchi di sangue per aspergere il popolo, e altra parte di sangue viene messo sull'altare. Esodo 24:8 dice: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi. Dopodiché avviene l'aspersione dell'altare e del popolo con questo sangue del sacrificio. In Esodo 24:7 il popolo risponde a questo sacrificio dicendo: quanto ha detto il Signore lo eseguirò. Vi è, come dire, una promessa di obbedienza al comando di Dio, quindi all'alleanza con Dio. Ma sappiamo bene che subito dopo che Mosè riceve la legge, scendendo si ritrova di fronte alla scena dell'adorazione del vitello d'oro. E tutta la storia di Israele che segue è come se fosse una serie continua di nuove violazioni della promessa di obbedienza. Ecco perché il sangue che versa Gesù introduce alla nuova alleanza, ad un'obbedienza che sia irrevocabile e inviolabile. È l'obbedienza del figlio che assorbe nella sua obbedienza fino alla morte ogni disobbedienza umana. Gesù assorbe nella sua obbedienza fino alla morte in croce, ogni disobbedienza umana la soffre e la vince. Questo perché, ricordate, anche l'immersione nel Giordano rappresentava questo assumere la sofferenza, esaurirla per restituire l'identità alla persona. Perché di fronte al male non è che si può fare un colpo di spugna, è come un ordine che viene tragliato dentro l'ordine dell'esistenza. Il male non può essere ignorato da Dio, in qualche modo deve essere smaltito. Ma siccome noi non siamo capaci, non siamo in grado, lo fa Dio stesso per noi. Quindi le attese bibliche parlano di una regalità, di un Dio che si rivela con bontà e che agisce secondo i suoi piani. Vi è qui una bontà incondizionata, che non è mai in contrasto né con la giustizia né con la verità. È Gesù che col suo sacrificio ci rende giusti e ristabilisce la verità del rapporto. In 2 Timoteo 2:13 troviamo scritto, infatti, se siamo infedeli, lui rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Quello che dicevamo prima riguardo la Trinità. Gesù non agisce solo come Dio nei confronti degli uomini, ma anche come uomo nei confronti di Dio, perché Gesù è vero uomo e vero Dio. La nuova alleanza quindi è indistruttibile, si realizza nella sofferenza vicaria, cioè Gesù è vicario, si sostituisce a noi nella sofferenza, si realizza nella sofferenza vicaria del Figlio che si è fatto per noi servo, chiamando così le scritture di Isaia. Quindi mediante le parole della transustanzazione, cioè le parole nuove che Gesù applica a questa forma di banchetto cultuale sul pane e sul vino, questo è importante per noi, il nostro momento attuale, il momento attuale di chi ha vissuto quella cena, ma il nostro momento attuale durante l'Eucarestia, viene tirato dentro il momento stesso di Gesù. Capite che fate questo in memoria di me è un comando, ma è una richiesta di realizzare sempre questo sacrificio che permette all'uomo di partecipare alla salvezza di Gesù. Quindi il pane e il vino che esprimono la resurrezione e la vita eterna già presente. Quindi con la nuova alleanza il sangue donato da Cristo è fonte di questa vita che consiste appunto nell'alleanza definitiva. Prima di essere remissione del peccato però è vita nello spirito. Il dono della vita precede ogni altra considerazione. C'è il punto fondamentale, no? Per ricevere l'Eucarestia è che si riceve una vita. Il problema principale non è l'espiazione, ma ricevere quella vita. Questo è il mio corpo, Gesù si fa dono. Non vuole sottolineare in primo luogo l'espiazione, ma il dono dell'esistenza vera, la possibilità di vivere veramente da uomini, a cui poi consegue anche il perdono dei peccati. E proprio per questo offre se stesso come agnello, istituendo la sua Pasqua. Per quanto riguarda invece la tradizione testamentaria, questa tradizione cultuale potremmo dire che è una tradizione a livello liturgico, mentre la tradizione testamentaria ha a che vedere con un testamento, per questo si chiama così, ha un aspetto più esistenziale. Presso i giudei vi era questa usanza: quando il capo famiglia doveva allontanarsi per un viaggio, quindi nell'imminenza di un viaggio, elaborava un pasto durante il quale consegnava un testamento, consegnava le sue raccomandazioni. Perché questo? Perché quel testamento era un legame che continuava a sussistere tra lui e i suoi. Gesù, nell'imminenza della morte, lascia il suo testamento. La tradizione del pasto da Dio, fondato sulle parole di Gesù, è un testamento d'amore. Quindi l'Eucarestia è l'unione sacramentale e reale, simbolica, tra il progetto di Dio e la vita dell'uomo. Per quanto riguarda la tradizione testamentaria, i testi del Vangelo, i passi del Vangelo che la rispecchia sono Giovanni 13:1-20: comportatevi come io ho fatto con voi. Luca 22:15-18: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi, d'ora innanzi non berrò più del frutto della vigna. È una cena da Dio, in questo senso esprime l'aspetto testamentario. Marco 14:25: non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui verrò con voi il vino nuovo del regno del Padre. E similmente, Matteo 26-29, non berrò più con voi questo vino fino al giorno in cui verrò con voi il vino nuovo del regno del Padre. Quindi Gesù riprende la tradizione ebraica e queste due forme, diciamo, di banchetto, uno che esprime l'aspetto liturgico, l'altro l'aspetto esistenziale, in Gesù si fondono, cioè in Gesù il culto e l'esistenza, la vita e la liturgia sono una cosa unica che è possibile vivere negli istanti della nostra esistenza. Culto e vita non sono due cose separate. Il secondo, è chiaro? Il secondo momento è il momento del Getsemani. Il Getsemani cos'era? Appunto l'orto degli ulivi. C'era una fattoria, c'era un frantoio per spremere le olive e questa fattoria prendeva appunto il nome dall'orto che era il Getsemani, da questo giardino. Lì vicino c'era anche una caverna che probabilmente i discepoli, anche se scomoda, a volte utilizzavano per riposare. Allora, nell'orto degli ulivi, ricordiamo che il primo punto fondamentale è l'angoscia che Gesù vive in quel frangente. Qual è il significato di questa angoscia? In Sapienza 5 si parla dell'angoscia dei malvagi perché sono consapevoli del loro errore e quindi della loro dannazione, mentre in Giobbe vediamo l'angoscia del giusto sofferente, che rispecchia più quella di Gesù. Non l'ho detto perché non mi ricordo più il punto. Allora, l'angoscia di Gesù. Innanzitutto, sia durante la cena che poi andando verso l'orto, probabilmente Gesù con i discepoli pregavano con i salmi, no? Sapete che i salmi li ha scritti Davide, che in qualità di re assume in sé le sofferenze e le speranze del popolo di Israele e le trasforma in preghiera. Gesù che recita il Salmo è colui che assume realmente in sé le sofferenze e le speranze di Israele, quindi esprime la verità dei Salmi nella sua stessa persona. Allora, questa angoscia di Gesù da cosa deriva? Innanzitutto la paura di fronte a ciò che sta per accadere, lo sconvolgimento di fronte al potere della morte, e lo spavento davanti all'abisso del nulla. Giovanni, quando dice che Gesù di fronte al sepolcro di Lazzaro si commuove, usa gli stessi termini, cioè come se Gesù di fronte all'abisso della morte si commuova sempre, viva sempre una sorta di spavento, di stravolgimento. D'altra parte Gesù, che è colui che è la vita, deve prendere su di sé, accogliere dentro di sé tutto l'orrore, potremmo dire tutta la sporcizia del male, tutto il potere del peccato e quindi della morte, fino al punto di essere personalmente fatto peccato. Gesù è il peccato inchiodato sulla croce. Se ci pensiamo bene, è un'angoscia molto più radicale dell'angoscia che vive l'uomo di fronte alla morte, perché siamo di fronte allo scontro stesso tra colui che è la vita e la morte, che è il non senso. Quindi la radice più intima è l'amore per gli uomini, il sentimento finale della proesistenza, cioè l'ansia che Gesù ha dentro, vissuta in tutta la sua umanità, che l'amore offerto possa in qualche modo essere rifiutato e quindi si traduca in perdizione per il popolo. Quindi questa angoscia in tutta la sua espressione personale e psicologica è il segno dell'infinita carità di Dio verso gli uomini. Infatti in Giovanni troviamo Giovanni 12, 27: ora l'anima mia è turbata, che devo dire, Padre, salvami, ma per questo sono giunto a quest'ora. Ora, qual è il significato della parte successiva? C'è tutta la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Marco 14, 33-35: la mia anima è triste fino alla morte. Questa frase richiama il Salmo 43. Poi dice: si gettò a terra. Gettarsi a terra era un gesto di sottomissione, sottomissione totale alla volontà di Dio. Troviamo questi gesti anche nella nostra liturgia, per esempio quando ci sono le ordinazioni sacerdotali, le ordinazioni del vescovo, oppure il Venerdì Santo, prima di celebrare la passione, il sacerdote si stende a terra, si gettò a terra. Se è possibile, passi da me questo calice, non la mia, ma la tua volontà. Innanzitutto, dentro questa preghiera viene fuori tutto il rapporto tra Gesù e il Padre. Infatti, come sapete, lo chiama Abba, intimità e fiducia filiale. Abba è come dire papà, è un termine molto familiare, esprime proprio una familiarità, un'intimità profonda tra Gesù e il Padre. Però ecco, il punto critico è: allontana da me questo calice. È come se apparentemente ci fosse un distacco dal Padre in questa domanda. È come se sembrasse esprimere un distacco del Figlio dal Padre. Alla fine dice però: non ciò che io voglio, ciò che tu vuoi. E quindi riconferma la prima parte. Faccio una piccola digressione, introducendo altri aspetti, solamente accenni, per capire un po' di più questa questione. Allora, abbiamo visto la preghiera divisa in due parti. Come dire, l'aspetto umano di Gesù, passi da me questo calice, e poi l'aspetto filiale, sia fatta la tua volontà. Volontà di Gesù e volontà del Padre. Per capire questo dobbiamo rifarci un attimino a quello che è accaduto nella storia riguardo l'umanità di Gesù, la sua generazione, il fatto che sia sostanza, il fatto che sia una persona con due nature, con due volontà ben distinte e quindi con due libertà. Se ricordate, al Concilio di Nicea nel 325 si afferma, ed è diventato dogma, che Padre, Figlio e Spirito Santo sono una cosa sola nell'unica sostanza. Quindi Gesù è il Figlio unigenito di Dio, generato e non creato. Queste sono le parole che diciamo anche nel Credo Niceno. Gesù è della stessa sostanza del Padre, quindi non è Dio, non può essere creato, ma è generato. Per fare un esempio che si può capire, non è proprio così, ma è come se il cuore di Dio in qualche modo diventasse uomo, no? Per potersi comunicare alla nostra realtà umana. Il Credo Niceno era nato contro l'eresia ariana, in cui si subordinava Gesù al Padre. Quindi si negava questa consustanzialità e Gesù non era proprio identificabile con Dio, era subordinato al Padre Gesù, non era pienamente della natura divina. Con il Concilio di Calcedonia del 451 si afferma che in Gesù, nell'unica persona di Gesù, abbiamo la natura umana e la natura divina. Natura umana e natura divina in Gesù in modo inconfuso e indiviso, cioè l'umanità rimane umanità, la divinità rimane divinità. Al limite la divinità può sostenere la natura umana. L'intento era quello, come dire, di esprimere l'unità radicale nella quale Dio in Cristo è entrato con l'uomo. Vi era anche qui un'eresia detta monofisismo, no? Una sola natura, secondo cui Gesù ha solo una natura, quella divina, che assorbe totalmente quella umana. Quindi la Chiesa ci insegna che Gesù è Dio, quindi della stessa sostanza del Padre. Essendo Dio della stessa sostanza del Padre, non può essere creato, ma è generato. Secondo, in Gesù vi è una sola persona con le due nature, umana e divina. Non si confondono tra di loro, sono ben distinte. Ora, qual era, come dire, un'altra obiezione che è sorta, detta monotelismo, una volontà? Se in una persona vi sono due nature e se ogni natura ha la sua volontà, il rischio è che questa persona viva una sorta di schizofrenia, no? Quindi il monoteismo afferma che vi sia solo una volontà che agisce, perché la volontà divina. Allora qui ci ha aiutato nel corso della storia Massimo il Confessore, siamo nel 662, che dicendo: se un uomo è senza volontà, può essere veramente uomo? E Gesù si è fatto veramente uomo. Allora, in Gesù abbiamo volere umano e volere divino. In Gesù c'è la volontà naturale della natura umana, ma c'è una sola volontà della persona che accoglie in sé questa volontà naturale, la volontà umana. A partire dalla creazione, la volontà umana è sempre orientata verso la volontà divina, e nell'aderire alla volontà divina trova il suo pieno compimento. La volontà umana, alla sua origine, alla creazione, tende a questa cooperazione con la volontà divina, tende ad una sinergia. La volontà di Dio quindi compie la volontà umana, ma per il peccato questa sinergia, questa cooperazione della volontà umana con la volontà divina diventa opposizione. Allora, nel Monte degli Ulivi, Gesù riporta la volontà naturale dell'uomo dall'opposizione alla sinergia, alla cooperazione con Dio. In Gesù è presente tutta la volontà umana nella sua resistenza a Dio, e lottando in se stesso riporta la natura della volontà umana verso la sua vera essenza, cioè nell'obbedienza del Figlio siamo tirati dentro tutti, siamo resi figli, la nostra volontà può riprendere la sua posizione originale. Ed è questo che è accaduto nella preghiera dell'Orto degli Ulivi, queste due parti che abbiamo visto. Quindi Vi è un altro aspetto riguardo questa preghiera che sottolineano i teologi, dicendo che le parole di Gesù, di questo allontana da me questo calice, che nasce appunto dalla natura umana, nascono comunque da una preoccupazione d'amore. È come se Gesù nell'ora della passione chiedesse un prolungamento della sua esistenza per poter abbracciare ancora di più l'umanità. È come se vedesse un risultato, la misura di un risultato che non era quello della totalità. È come se volesse chiedere a Dio: lasciami un attimo, che ho bisogno di muovermi ancora di più, di raggiungere più persone. Ma anche nel dire sia fatta la tua volontà, accogliendo la volontà del Padre, affida tutto alla misericordia del Padre, il quale farà in modo che la sua passione sia salvatrice per tutta l'umanità. Ecco, come dire, l'adesione della volontà del Figlio alla volontà del Padre, certo della misericordia del Padre. Quindi, questioni riguardanti al Getsemani sono appunto la questione dell'angoscia e la questione della preghiera di Gesù, divisa in due parti, se puoi allontana e secondo sia fatta la tua volontà. Passiamo al terzo momento della passione di Gesù, il processo. Il processo pubblico a Gesù ha una dimensione pubblica, sociale e storica, quindi di un certo livello. Da cosa è nato tutto il problema? La preoccupazione dei sacerdoti, dei farisei, era quella di difendere il Tempio e quindi l'identità della nazione che partiva dal Tempio. Come dire, nel momento in cui Gesù ha operato la purificazione del Tempio, cioè ha detto che il Tempio sarà distrutto, ha cacciato, come abbiamo visto, i venditori del Tempio. Nel momento in cui introduce un culto nuovo, se viene meno il Tempio, diventa un problema per tutti, per il potere dei sacerdoti, ma anche per la nazione. E nel momento in cui succedono dei disguidi a livello del Tempio, può intervenire l'autorità romana e togliere il Tempio per evitare confusioni. Quindi la questione, diciamo, pragmatica è anche comprensibile. Vi è la questione più meschina, che è quella della paura dei sacerdoti di perdere il loro potere. Ma se pensiamo bene, Gesù non inaugura un regno politico. Per la mentalità ebraica il Messia era legato a un regno politico, ma Gesù stacca le due cose. Per gli ebrei sono inscindibili, per Gesù sono due cose distinte. E allora è come se solo con la croce, che fa perdere l'assoluta possibilità di ogni potere, possa far vedere questa scissione, no? Il Messia, quello vero, cioè il Messia che viene per restituire all'uomo la verità di se stesso, la sua umanità, diverso da un Messia che viene politicamente, come per esempio quelli annunciati dagli Zeloti che volevano lottare contro i Romani per la liberazione. Allora, cosa fanno farisei e sacerdoti? Fanno una prima riunione tra di loro perché devono decidere cosa fare, e in questa riunione Caifa esce con la sua frase famosa: è conveniente che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. È una frase molto pragmatica, ma se difendere il Tempio era importante e il bene della nazione era importante, come dire, la morte di uno solo politicamente era accettabile. Quello che più è interessante per noi è che questa frase pragmatica che nasce dalla meschinità di Caifa ha un'ispirazione profetica, perché Gesù è realmente uno solo che muore per il bene della nazione intera. Quindi, dopo questo consesso attraverso il quale farisei e sacerdoti decidono di condannare Gesù a morte, arriviamo finalmente al processo che si effettua nel Sinedrio. E nel Sinedrio abbiamo sacerdoti, anziani e scribi. Legalmente questo processo è ufficioso, quell'ufficiale sarà quello con Pilato, perché l'autorità è quella romana. Allora, cosa succede in questo processo? Ci sono tutte le prove che portano, cercano di accusarlo, alcune sono vere, alcune stravolgono le parole di Gesù, ma si arriva a un punto cruciale in cui Caifa dice: sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto? La traduzione letterale è del Benedetto, non di Dio, no? Proprio per la paura di nominare il nome di Dio. E riprende anche il Salmo 2 al versetto 7. In Matteo si dice: sei tu il Cristo, il figlio di Dio? Ed è interessante che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, è la professione che ha fatto Pietro, no? Contemporaneamente a questo processo che stava avvenendo, in cui si chiedeva a Gesù se era il figlio di Dio, colui che per primo aveva fatto questa professione, che sarà il futuro Papa Pietro, in quel momento sta rinnegando la sua conoscenza di Gesù. Comunque, Gesù risponde affermativamente, ma gli aggiunge ancora di più: vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza. In Marco vi è sempre questa attenzione a non nominare il nome di Dio, a destra della potenza, e venire con le nubi dal cielo. Non dice solo di essere il Cristo, il figlio di Dio, quindi il Messia, ma allude pure al fatto che questo Messia è di natura divina. Perché dicendo seduto alla destra della potenza introduce anche la resurrezione e anticipa la parusia. Ecco che Caifa ha ottenuto il suo scopo. La domanda di Caifa era proprio quella di ottenere e arrivare allo scandalo dogmatico, ha bestemmiato. Sapete che si straccia le vesti? Stracciarsi le vesti da parte del sacerdote non è solo un gesto di irritazione per quello che Gesù ha detto, era proprio prescritto a chi era in carica come giudice che di fronte alla bestemmia avrebbe dovuto compiere quel gesto. Quindi questa è la fase, ebraica del processo, la fase giudaica nel Sinedrio. Poi abbiamo la fase romana, Gesù di fronte a Pilato. Pilato dice: sei tu il re dei giudei, tu lo dici. Pilato però parla di una regalità politica, perché se lo portano di fronte all'autorità romana, che della Torah e di tutte queste cose non gli interessa niente, devono porre Gesù di fronte a Pilato come se fosse un trasgressore dell'autorità, quindi uno che si dice re e contro l'imperatore. Poi nel dialogo, come dire, Pilato capisce che non è quello il problema e tenterà anche di liberare Gesù, ma poi, come vedremo meglio nel processo raccontato da Giovanni, si lascia prendere dai suoi timori di perdere il potere e quindi consegna Gesù. di fronte, la cosa importante da ricordare è che di fronte all'autorità romana, quindi il processo nella fase romana, le ragioni della condanna di Gesù non sono dogmatiche, ma una condanna che riguarda la posizione di potere che attribuita a Gesù, che volevano presentarlo come se fosse uno che andasse contro il potere romano. Di fronte ai tentativi di Pilato sappiamo che dicono: il sangue di quest'uomo ricada su di noi, sui nostri figli. Matteo 27:25. Ma il sangue di Gesù non è come il sangue di Abele, non è un sangue che chiede vendetta, ma chiede riconciliazione. Non viene versato contro qualcuno, ma è versato per tutti, perché tutti hanno peccato. E allora Gesù ha stabilito, Gesù è come se fosse il metodo, il criterio che Dio ha stabilito come strumento di espiazione. Quindi il sangue versato di Gesù non è una maledizione, ma la redenzione. Anche in questo caso, una frase detta con uno scopo esprime una verità teologica. Allora, vediamo un attimino il processo a partire dal momento in cui Gesù viene presentato di fronte a Pilato. Allora, Gesù sarebbe Giovanni 28, 19 e 6. Giovanni 18, 28, 19. 19, 16, eccetera. Comunque partiamo da Giovanni 18, versetto 28. Gesù fu condotto alla casa di Caifa, al pretorio. Era il mattino. I giudei però non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter partecipare al banchetto pasquale. Già questo ci dà una notizia interessante, perché il banchetto pasquale si faceva la sera prima che avvenisse la Pasqua, dopo il tramonto. Quindi nel pomeriggio i sacerdoti avrebbero dovuto sacrificare gli agnelli pasquali. Quindi non possono entrare, perché diventerebbero impuri entrando nel pretorio romano, restano fuori. Quindi è una testimonianza di quando è avvenuto tutto questo, che dovrebbe essere appunto il venerdì. Non è, come dire, scontato il fatto che Gesù muore proprio nel venerdì pomeriggio, quando avviene questa esecuzione degli agnelli pasquali, perché è il vero agnello. Allora, quale accusa sostenete contro quest'uomo? E non dicono bene: se fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Pilato cerca di liberarsi: prendetelo voi, giudicatelo secondo la vostra legge. C'è tutta la questione che loro non possono uccidere una persona. Allora Pilato rientra e dice a Gesù: tu sei il re dei giudei? Gesù rispose: lo dici da te stesso o altri te l'hanno suggerito? Vedete le due posizioni. Pilato, che ha intenzione di sbrigare velocemente questa cosa, e Gesù, che di fronte alla domanda di Pilato risponde con un'altra domanda, riportando la questione al suo punto fondamentale. Pilato è obbligato a rispondere di fronte alla persona di Gesù. Sono forse giudeo, la tua gente, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato. E allora gli dice: cosa hai fatto? E Gesù inizia a dire: il mio regno non viene da questo mondo. Se il mio regno venisse da questo mondo, i miei sudditi avrebbero lottato perché non fossi consegnato dai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Allora tu sei re, tu lo dici, io sono re, per questo sono nato. Qual è la questione? È che in questo contesto Pilato capisce una cosa importante: Gesù non è un rivoluzionario politico. Sì, si dichiara re, ma di un regno non violento che ha a che vedere con la verità dell'uomo. Quindi Pilato non è in possesso di nulla che possa in qualche modo dargli la possibilità di accusare Gesù. Il regno e la regalità rivendicati da Gesù non chiede di combattere contro Roma. L'essenza e il carattere di questa regalità è la verità. Tant'è vero che a un certo momento Pilato dice: cos'è la verità? Quod est veritas? Sant'Agostino fa un gioco di parole e risponde: vir qui adest, cioè un uomo presente, ce l'aveva lì di fronte. San Tommaso dice: la verità è adeguatio intellectus rei, cioè la ragione che rispecchia una cosa così come essa in se stessa, la ragione che riconosce la verità della cosa. In fondo, aderire al vero esprime la vera libertà dell'uomo. Comunque, per Pilato, Gesù non è un rivoluzionario e non è neanche pericoloso. A questo punto gli viene in mente un escamotage: la questione dell'amnistia pasquale e la famosa proposta di liberare Barabba o di liberare Gesù. E qui siamo di fronte a dei paradossi. Innanzitutto, pensava che Gesù era innocente, però lo mette allo stesso livello di un delinquente, no? Quindi mettendolo, chiedendo se liberare l'uno o l'altro, li mette sullo stesso piano. Ma Barabba, Abba abbiamo visto vuol dire padre, Bar vuol dire figlio, Barabba anche lui, come dire, è figlio del padre. Abbiamo di fronte due messianicità distinte, quella di Gesù e quella di Barabba, che era in galera perché era un rivoluzionario contro i romani, viveva in un certo senso questa posizione messianica di liberazione del popolo, ma a partire dalla violenza. Quindi, di fronte alla domanda che propone Pilato: volete liberare Gesù o Barabba?, vi è anche questo paradosso della presentazione di due modalità diverse di Messia, no? Proprio quasi per far capire qual è l'attesa del Messia vero. Però, ponendo Gesù e Barabba sullo stesso piano, ha permesso alla menzogna sulla libertà di venire totalmente alla luce. Nessuno di chi era lì, chi c'era lì al processo con Pilato? Gli amici di Gesù erano scappati tutti, i suoi discepoli pure. Quindi qual era il pubblico che Pilato aveva davanti? L'aristocrazia sacerdotale, farisei, sacerdoti, anziani e in più i sostenitori di Barabba. Quindi era un pubblico che fondamentalmente andava tutto per la stessa, dalla stessa parte, no? E quindi nessuno aveva la libertà di fare una scelta vera, quod est veritas. Pilato voleva liberare Gesù, ma non aveva la libertà interiore per farlo. E allora delega la sua non libertà alla scelta dei giudei, credendo in qualche modo di obbligarli a scegliere Gesù. I giudei non sono più liberi di scegliere la libertà di Gesù e accettano l'imposizione della libertà di Barabba. Quindi le trattative tra persone che non sono libere dai propri interessi e dalle proprie paure è sempre un groviglio che li rende prigionieri invece che liberi di fronte alla verità. È un po' il paradosso di questo processo. Vabbè, dopo tutta questa sceneggiata, Pilato ipocritamente rientra e dice a Gesù: non sai che io ho il potere di metterti in libertà? Tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dal Padre. Da quel momento allora Pilato capisce la natura della persona che ha davanti e cerca in tutti i modi di metterlo in libertà, probabilmente capisce lui stesso di non essere libero. In questo cammino è come se fosse Gesù che sta conducendo il processo a lui, non Pilato che conduce il processo a Gesù. E vorrebbe essere libero, ma non è capace di rinunciare al proprio potere. In quel momento liberarlo poteva anche costargli il posto. E si illude ancora di poter essere libero, pur essendo schiavo nello stesso tempo del potere. Gli dei, i sacerdoti, capiscono questa situazione e gridano: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare», come se loro lo fossero, no? Altra menzogna. E lui: «Metterò in croce il vostro re, non abbiamo altro re che Cesare». Quest'altra domanda fa venire fuori ancora di più la menzogna, ma per mettersi a posto di fronte alla sua azione, no? Che intreccio di menzogna e di mancanza di libertà. E allora lo consegnò perché fosse crocifisso. Pilato ha ottenuto quello che voleva, cioè è uscito bene o male pulito dalla questione, e i giudei hanno ottenuto anche loro quello che volevano. Gesù esce da questo confronto di menzogna portando la croce. E da lì in avanti è come se la libertà di Gesù fosse consegnata totalmente a chi poi lo tiene prigioniero e gliene fa di tutti i colori. Eppure, se apparentemente Gesù non può vivere la sua libertà perché è legato, è flagellato, è picchiato, la croce non è altro che il trono dal quale Cristo esprime una libertà totale. La libertà vera, cioè la libertà del dono della vita. Quella morte che sembrava legare Gesù nella sua libertà è una morte fatta per la libertà dell'uomo, anche di sbagliare. Noi, se siamo realmente liberi di fronte alla verità, proprio perché abbiamo tenuto la ferita del peccato originale, è semplicemente per grazia, quella grazia che viene dal sacrificio di Cristo. Quindi, per concludere questo aspetto del processo di fronte a Pilato, e riassumendolo, potremmo dire che Gesù dichiara di essere venuto a testimoniare la verità. Pilato è fuori dalla verità perché riconosce l'innocenza di Gesù, ma alla fine lo fa condannare. Nel testo vediamo che non è lui ad essere giudicato alla fine, ma è Gesù, verità, la verità, che giudica lui stesso. Gesù è il re che giudica secondo un giudizio di verità e che salva chi è dalla verità. Chi si estranea dalla verità è condannato a commettere l'ingiustizia. Io mi fermerei e poi andiamo avanti. Thank you.